L'Agenzia delle Entrate non ha bisogno di prove schiaccianti per accusare un cittadino di non aver pagato tutte le tasse dovute o di aver occultato somme. La ragionevole probabilità di reato, così viene tecnicamente definita, è sufficiente per attestare, per punire qualcuno per evasione fiscale, anche in mancanza di prove concrete. Questo significa che se qualcosa a loro non torna e noi non siamo in grado di dimostrare il contrario, allora verremo puniti. Ogni tanto sentiamo qualche amico, magari al bar, che dice: beh, se mi chiedono dove vengono questi soldi, dirò che li ho vinti alla lotteria, al superenalotto, li ho vinti al casinò. Non funziona così. L'Agenzia delle Entrate ti chiede prova certa, prova scritta di questa avvenuta vincita, della provenienza di quel denaro. E se non lo puoi dimostrare con la giusta documentazione, allora paghi come un grande signore. Questo significa, ad esempio, che non possiamo ricevere accrediti, magari anche da parenti, oppure su un conto corrente tipo PayPal, pensando che non ci siano controlli. I controlli esistono, ci sono degli algoritmi fatti apposta per scovare queste casistiche, e poi se ci arriva una bella letterina, saremo sempre noi dover dimostrare la provenienza di quel denaro e perché non l'abbiamo dichiarato, e quindi sopra quel ipotetico guadagno non abbiamo pagato le tasse. Lo ripeto ancora una volta, è l'esatto contrario di quello che le persone tipicamente pensano. Loro danno sempre per scontato che sia denaro di provenienza illecita o sul quale non abbiamo pagato le tasse, e sta a noi dover dimostrare il contrario. Se non riusciamo a farlo, abbiamo un bel problema. Un esempio lampante, tra l'altro, è una recente decisione della Corte di Cassazione, vi lascio tutti i riferimenti di legge in descrizione, secondo la quale un'agenzia immobiliare vendeva appartamenti sotto costo e se ne faceva pagare una parte in nero, in modo tale da non dichiarare al fisco tutto l'introito e quindi pagare le tasse soltanto su una parte dei guadagni. Cosa accadeva? Secondo il fisco, l'agenzia metteva in vendita le case ad un prezzo minorato, ad esempio una casa dal valore di 200.000 euro veniva venduta a 180.000 euro e poi 20.000 euro se li faceva dare in contanti. Mai una prova è stata trovata di questa attività, mai un accredito sbagliato, mai un solo centesimo in contanti è uscito fuori, ma la presunzione di evasione è stata sufficiente per condannare definitivamente la sfortunata agenzia immobiliare. Ora non ci interessa entrare nel dettaglio per sapere se questa agenzia avesse o meno ragione, ma soltanto comprendere che ignorare certi meccanismi può portarci a dei guai piuttosto grandi. Ad esempio, se acquistassimo un terreno da un signore anziano che è un nostro amico e quindi ce lo vende ad un prezzo molto basso per farci un piacere, o magari da un parente o da un amico, l'Agenzia delle Entrate potrebbe intervenire e presumere che una parte del terreno a questo signore l'abbiamo pagata in contanti, allo scopo di eludere il fisco, perché i terreni devono essere venduti, così come le case, ad un valore al metro quadro che orbita intorno ad un valore medio, fissato tra l'altro da apposite tabelle rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. Altrimenti desumono che una parte te l'hai pagata in nero e quindi sei un truffatore, un evasore fiscale. E in questo caso non ci salveremmo nemmeno se poi a giudizio, all'interno di un processo tributario, portassimo a testimoniare la persona che ci ha venduto il terreno o la casa, perché durante il processo tributario non è ammessa la prova testimoniale, quindi che anche se il signore dichiarasse di averci volutamente venduto quel terreno o quella casa ad un prezzo da amico, la sua parola non varrebbe nulla. E come dicevo, l'ignoranza in questo campo può portarci poi a dover sborsare cifre molto importanti, perché la multa può arrivare anche al 180% delle imposte che avremmo dovuto pagare, oltre a pagare le imposte chiaramente. Allargando quindi il nostro ragionamento, si arriva a comprendere che tutte le cifre in denaro che versiamo e che riceviamo e per le quali non possiamo dare una giustificazione rappresentano un potenziale problema, esattamente per questo meccanismo della presunzione di evasione. A rendere ancora più complicato la situazione è l'attuale assetto interno degli organi di controllo. Senza delegittimare una categoria che svolge un ruolo fondamentale all'interno della società, bisogna però comprendere come funzionano le logiche all'interno del fisco. Il fisco infatti ogni anno redige un documento che contiene gli obiettivi che internamente si prefigge di raggiungere. E questo documento è facilmente consultabile online sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Vi lascio il link in descrizione dell'ultimo disponibile. Tra questi obiettivi c'è la percentuale attesa di sentenze favorevoli all'Agenzia delle Entrate, cioè vittorie in contenzioso nei confronti di cittadini o società. Questa percentuale ogni anno si attesta intorno al 60%. Cosa significa? Significa che l'Agenzia delle Entrate si aspetta, circa nella metà delle volte, di andare a vincere nei confronti dei cittadini e può permettersi, nell'altra metà restante, di perdere. Capirete che se nella metà dei casi, quasi, gli è concesso di non vincere in tribunale, ad un cittadino potrebbe sorgere un dubbio sulla qualità del loro operato. Chi garantisce infatti che non facciano accertamenti a tappeto su tutti, sulla base di algoritmi che fanno incroci automatici di dati, sparando così un po' nel mucchio e confidando che tanto nel 50% delle volte è facile vincere? Infatti la legge garantisce al fisco un'arma molto potente in tribunale. Per poter entrare in contenzioso con il fisco, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi è necessario prima pagare la multa che ti imputano e poi puoi andare in tribunale. Siccome si parla di cifre solitamente molto elevate, che poi recupererai dopo 2 o 3 anni, perché quelli sono i tempi della giustizia in Italia, viene da sé che la maggior parte dei cittadini, soprattutto quelli ai quali viene imputato, magari ingiustamente, un'evasione fiscale, preferiscono pagare, magari raggiungendo un accordo o uno sconto, piuttosto che andare in tribunale. Tra l'altro, su questa bassa percentuale di vittorie richiesta come minimo sindacale all'Agenzia delle Entrate, si giocano anche i premi dei dirigenti. Dati anche questi che sono facilmente consultabili sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Vi lascio il link in descrizione all'ultimo documento disponibile ad oggi. Tra le varie informazioni possiamo leggere che viene ogni anno attribuito un premio da distribuire tra i vari dirigenti, che oscilla solitamente tra il 1.300.000 e 1.500.000 di euro, sulla base dell'attività complessiva di riscossione di denaro durante le attività di lotta all'evasione. E anche in questo caso c'è un tetto che deve essere raggiunto, che tipicamente oscilla intorno ai 15 miliardi di euro. In altre parole, i dirigenti sono incentivati a scovare il maggior numero possibile di evasori, soprattutto grandi evasori, quindi, perché in quel caso è più facile raggiungere il tetto dei 15 miliardi, perché ottenendo l'obiettivo ricevono dei premi annuali in denaro. Capirete che però questa potrebbe anche essere vista come un'arma a doppio taglio, che potrebbe spingere i controllori più a trovare evasori piuttosto che cercare. Insomma, alla luce di tutto questo è evidente che anche persone perfettamente oneste possono ritrovarsi in balia di risultati di algoritmi, come già capito in passato con gli studi di settore piuttosto che con le cartelle pazze, che possono inguaiare anche onesti cittadini. Questi meccanismi devono essere conosciuti perché fanno parte di un patrimonio di difesa personale che ogni cittadino dovrebbe conoscere. Questa puntata finisce qui, noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo appuntamento e ci sarà come sempre un nuovo argomento. Parleremo di cosa possono farci per il semplice fatto che possiedono su di noi una quantità incredibile di dati e sanno vita, morte e miracoli di ogni cittadino. Domani giovedì alle 21 su Twitch, twitch.tv/smettere di lavorare, vi aspetto per la consueta live di domande e risposte come facciamo ormai da tantissimo tempo. Un abbraccio. We'll be right back.